Cari fratelli, Dio vi benedica. Oggi siamo qui con fratello Giuseppe. Come molti di voi sapete, fratello Giuseppe è un missionario a tempo pieno da 37 anni. Felicemente sposato con 6 bambini, dedica la sua vita nella nostra opera di volontariato umanitaria. Inoltre, lui è predicatore di Vangelo e insegnante biblico, specialmente di escatologia biblica, cioè profezie del tempo della fine. Fratello Giuseppe insegna anche, con grande successo, come praticare e ricevere la guarigione miracolosa di Gesù. Io stessa posso testimoniare di aver ricevuto una guarigione miracolosa di Gesù, dopo essere stata gravemente afflitta per 7 anni da un handicap alla spina dorsale che mi impediva di rimanere in piedi per più di mezz'ora. Grazie a Gesù, lui mi ha guarito. Anche posso testimoniare di avere partecipato e assistito a decine e decine di persone miracolosamente e immediatamente guarite tramite il potere miracoloso di Gesù. Oggi farò alcune domande a fratello Giuseppe su un tema diverso, ma ugualmente importante, il matrimonio. Fratello Giuseppe, nella difficile e complicata situazione della società di oggi, è possibile avere un matrimonio felice? E in che modo?
Siamo qua, Dio ti benedica. È una domanda abbastanza profonda che molti che hanno divorziato gli sarebbe piaciuto loro di sapere la risposta. C'è stato uno una volta che mi ha detto: bisognerebbe vivere due volte, perché questa persona aveva fatto degli sbagli che avevano determinato delle scelte nella sua vita che avevano provocato delle catastrofi finanziarie, sentimentali, spirituali, disastri grossi. Poi, guardando indietro, questa persona ha visto che questi grandi disastri dipendevano, erano stati perché delle piccole scelte, piccole decisioni, ha fatto delle decisioni affrettate. Beh, e la buona notizia è che vivremo una seconda volta. Infatti, come ha detto Gesù in Giovanni capitolo 3, chi non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio. Quindi vivremo una seconda volta e non faremo questi sbagli. Infatti, questa vita non è per essere felici, regnare, ville con piscine. Questa vita, la prospettiva giusta per questa vita è Gesù, il Calvario, è sacrificarsi, aiutare gli altri e cercare di godere la vita nei limiti delle cose giuste, nei limiti della benedizione di Dio, però ricordandosi che non possiamo costruire la nostra felicità sulla infelicità degli altri. In questo caso, oggi parliamo del matrimonio, quindi dobbiamo assicurarci che dobbiamo seminare per raccogliere. Il contadino ci insegna che se dormi, bevi, ti ubriachi o non semini a primavera, quando viene l'estate non puoi raccogliere, non puoi vendemmiare, non puoi prendere niente, e quando viene l'inverno non mangi. Come si dice, la cicala canta d'estate mentre la formica lavora, la cicala dell'inverno muore e la formica sopravvive. Quindi cerchiamo di essere delle fedeli formiche che si danno da fare. Il segreto per avere un matrimonio fallimentare è un divorzio, e il segreto perché sia di successo dipende veramente da noi. Il matrimonio è in effetti l'esperienza più vicina all'inferno o al paradiso, qui in questa vita, qualunque cosa noi sceglieremo che sia. Ora, la domanda è: quale sarà la nostra scelta? Adesso vorrei parlare di alcune cadute che dobbiamo evitare, cadute che hanno distrutto diversi matrimoni, e voglio parlare anche di diversi modi sicuri e dimostrati che hanno fatto sì che questi matrimoni invece fossero di successo, prosperi in ogni modo.
Una domanda, fratello Giuseppe.
Dimmi.
Innanzitutto, è importante che la persona che sposiamo sia credente cristiana?
Guarda, Gloria, io ho lavorato in questi anni, ho avuto la possibilità di Dio mi ha chiamato ad assistere coppie che stavano divorziando, che erano divorziate. Ho visto cristiani sposati con musulmani e i mariti musulmani si aspettano che non ritengono che la moglie sia un essere umano uguale a loro, ma inferiore, che deve stare sempre in silenzio. Infatti nei divorzi che avvengono nelle nazioni musulmane la moglie non ha praticamente, non so, è tra il non avere nessun diritto e o avere quasi nessun diritto. E quindi assolutamente non una religione diversa. Poi naturalmente ci sono matrimoni anche tra cristiani e cristiani, che poi la fede è fasulla, e solo che so, andare in chiesa la domenica, scaldare una panchina, questo tipo di fede non è cristiana, è una tradizione, come è un cristianesimo a livello di buddismo, islam, eccetera. La religione cristiana non è andare in chiesa la domenica, andare in chiesa la domenica è 1% della religione. Cioè la religione cristiana si vede nei 6 giorni della settimana, quindi ci sono 144 ore nei 6 giorni della settimana, in queste 144 ore si vede chi è veramente cristiano, non perché uno si siede in panchina la domenica e ha imparato 4 canzoni, 4 canti, e ha imparato a fare alcune cerimonie religiose. Quindi è importante che noi ci sposiamo con un credente, assolutamente non un credente che è buddista, new age, musulmano, eccetera. Queste persone, che Dio ama anche, devono sposarsi nella loro fede, e io sono un predicatore di Vangelo cristiano e mi auguro che vengano alla salvezza, che è solo in Cristo. Perché solo in Cristo? Perché la Bibbia, che presenta Cristo, è il solo libro religioso che contiene migliaia di profezie, la maggior parte delle quali tutte adempite, non ha mai fallito, per cui sappiamo che il cristianesimo vero, non quello religioso o fumo negli occhi, solo di fatto di appariscenza, ma il vero cristianesimo vissuto in Cristo, è l'unica vera religione di Dio, perché sappiamo che la Bibbia è l'unico libro che ha le profezie adempite. Ora, la tua domanda è importante che sposiamo un credente? È assolutamente importante. E neanche possiamo sperare di sposare un non credente sperando che magari si convertano più tardi. In effetti Dio non deciderà di salvarli più tardi, perché la salvezza dipende da noi.
Una domanda: come posso sapere se lui è un credente vero?
E questa sì, è importante che ci assicuriamo che, perché è come quando tu chiedi a uno scusi da che parte per andare al... Sto cercando un negozio dove vendono, che so, sedie, il negozio XXY, devo andare a destra, a sinistra, poi diritto? Quello dice sì, certo. Cioè non puoi fare domande dando la risposta. Io mi ricordo, ero a Lima, in Perù, e mi ricordo che devo prendere un autobus per andare dove abitavo, appena arrivato a Lima, stavo con dei fratelli missionari, e mi hanno detto devi prendere il numero tot. Ho preso il numero, l'autobus numero, ed era sbagliato. Scendo, chiedo un'altra, devo andare, ah certo, prendo il numero così. Vado da un'altra e dico scusi, ma uno mi dice il numero X. E allora io cerco la conferma, vado da un'altra e dico scusi, ma l'autobus numero X va in quel posto? Sì, salgo, confermano, e invece è sbagliato. Chiedo un altro, scusi, l'autobus per andare, mi dice, l'autobus numero X, XY12, anzi, quello non mi ricordo, e lui dice, aspetta, controlliamo, chiedo un altro, scusi, ma quel numero qui, va là? Sì, va, e erano tutti sbagliati, cioè questi qui, vedendo peruviani, sono gente carnagione scura, quando vedevano un bianco si emozionavano, un bianco, cioè dovevano aiutarti a tutti i costi, anche se non sapevano la risposta. Dobbiamo imparare. Quando tu guidi la macchina, non dice uno, scusi, per andare in quel posto là, devo andare diritto? Io dico, sì, certo. Mai fare la domanda dando la risposta, ma farlo pensare, scusi, per andare in quel posto là, che strada devo prendere? Anche se c'è un'idea chiara, non glielo dire. Lascia che si sforzi lui un pochino, dire la seconda a destra, la prima a sinistra, che si sforzi un pochino. Lo stesso quando tu chiedi a una persona se ha fede, e io consiglio a tutti di analizzare la fede dello sposo o della sposa prima di sposarsi, ma non andate dal fidanzato e chiedere scusa, tu credi? Una domanda che lui deve solo dire di sì. E bisogna controllare la fede, vedere invece di chiedere tu credi in Gesù, credi in Dio, che quello deve solo dire di sì, è bene invece controllare la fede, fare, no, cos'è per te Gesù? Cos'è per te Dio? Come vivi la fede? Ma tu leggi la Bibbia, ma tu come pratichi la fede? Cioè domande che la risposta non può essere sì, ma uno deve scavare nel suo cuore e dire, beh, io vivo la fede perché quando c'è un funerale vado in chiesa con la bara. E stai attento che non sia dentro la bara, perché una fede così è morta. Quindi dobbiamo controllare anche come uno vive la fede. Cosa fa per il Signore? Io sono un cristiano attivo e mi ricordo che fino a 25 anni ero un hippie e volevo andare a vivere nelle foreste dove scorrevano i ruscelli, volevo costruirmi una capanna fatta di legno e uscire dalla società, ho sempre lavorato. Dall'età di 9 anni ho lavorato, fino a 25 anni, sempre lavorato duro, e quindi onestamente tutto, però ho scoperto che la società era molto egoista, volevo uscire e andare a vivere in un bosco. Quindi, però quando ho trovato la fede in Gesù, ho scoperto che solamente vivendo la mia fede ogni giorno ottenevo le risposte che cercavo. Quindi devi controllare la fede del potenziale sposo o sposa. E poi innanzitutto, prima ancora di controllare la fede dell'altro o dell'altra, assicurarci se noi siamo veri credenti. Perché guarda, te lo dico, caro fratello, sorella che ascolti questo messaggio, te lo dico con tanto amore. Se tu non sei un credente, è inutile neanche che ascolti questo CD, guarda, perché non lo capirai, a meno che non vuoi aprire il cuore a Gesù e diventare un credente o una credente. La salvezza è molto facile, ricevere la salvezza di Gesù è la cosa più facile al mondo. Attenzione però alle mistificazioni, cioè oggi tante religioni prendono il posto della salvezza, ti fanno credere che è salvezza, invece è solo religione. Gente che scopre dopo che sono morti, scoprono che, che non erano assolutamente salvi. I farisei, per esempio, ai tempi di Gesù, erano convinti di andare davanti a Mosè dopo la morte e che Mosè li avrebbe protetti, salvati, eccetera. Non era, Gesù gli ha detto, guarda che non è così, è qui il momento della salvezza, infatti è davanti a voi, sono io Gesù. Quindi assicuriamoci di non fare come quei farisei che aspettavano la morte per scoprire se erano salvi. Assicuriamoci che apparteniamo a una chiesa, una religione cristiana che non sia solo frottole, solo fumo negli occhi, solo cerimonie, solo ritualismi morti e noiosi, eccetera, e però dove è assente lo Spirito Santo, la salvezza di Gesù, la vera fede cristiana, che si vede solamente quando è messa in pratica. Guarda, alla fine di questo CD voglio parlare un po' di come ricevere la salvezza di Gesù, darò delle piccole scritture bibliche che mostrano come è facile la salvezza di Gesù, non secondo la mia religione o la tua, ma secondo quello che la scrittura dice, perché questi messaggi io li do a persone di diverse religioni, di diverse chiese, e quindi un messaggio interconfessionale. Cosa significa? Che la mia sola dottrina, la Bibbia, la sola verità che io credo è il Vangelo, e qualunque chiesa, qualunque religione, qualunque dottrina, qualunque leader religioso che non basi quello che predica, quello che crede e ogni dottrina chiaramente sul Vangelo, io non ci credo. Oggi ci sono religioni, potrei fare nomi ma non li faccio, che hanno 60, 70, 75% delle loro dottrine principali non basate sulla Bibbia. Io non ritengo questa religione, anche se si chiamano cristiane, non le ritengo completamente cristiane, ma sono cristiane nella misura che si appoggiano su Cristo e sul Vangelo. Quindi una religione che ha 75% o l'80%, e ce ne sono parecchie, di dottrine non basate sulle scritture, per me queste religioni non sono cristiane nella misura che non si poggiano sul Vangelo, quindi sono per l'80% o 70% che sia non cristiane. Quindi attenzione che la religione che apparteniamo non sia una religione, un cristianesimo umano, invece un cristianesimo divino che è tutto e solamente compreso in Gesù. Dimmi.
Una domanda. Perché è importante sposare una persona credente?
Perché se prima o poi, se la persona non è credente, quando arriveranno le crisi, e se non ci sono i valori cristiani, cominciare col perdono, con l'amore, con la fedeltà, col cercare di aiutarsi, non di tradirsi alle spalle, tanto mia moglie non mi vede, cioè il paradiso diventa inferno. Cioè, infatti, qui in questa vita ci sono esempi di inferno e di paradiso, non devo aspettare di morire per vederli. L'amore sincero, vero, leale, onesto è un'immagine del cielo. Persone che si aiutano è l'immagine del cielo, persone che si odiano, che pensano solo a farsi del male, è una piccola anticipazione, va bene, un piccolo grammo paragonato alla montagna, alle montagne di malvagità, di egoismo, di terrore che esiste nel mondo dello spirito. Io so testimonianze di persone che sono morte. Va bene, che sono tornate in vita, si chiamano morti cliniche, sono morte all'ospedale, dopo mezz'ora sono tornate in vita, hanno smesso di respirare, eccetera, tutto, dopo mezz'ora o un'ora sono tornate in vita e hanno parlato che hanno visto, chi ha visto il cielo, Gesù, Dio, e chi ha visto l'inferno. E sono testimonianze raccapriccianti, ci sono persone che hanno fatto anche dei film, c'è uno, un americano, si chiama Bill Weiss. Ha fatto, lui gira per le chiese predicando e questo qui è morto, è andato all'inferno. Va bene, e quindi è tornato in vita, adesso predica disperato. Lui non era un predicatore, è uno che lavora agenzia immobiliare. E adesso ci sta gira per le chiese di diverse denominazioni, di diversi tipi, dicendo: guardate che l'inferno è vero, guardate che alla morte c'è l'inferno o il paradiso. La differenza sta: siamo cristiani veri o siamo cristiani nominali? Dalla domenica mattina solamente per scaldare panchine, o siamo cristiani che mettiamo in pratica la nostra fede?
Ci puoi chiarire per favore perché è importante, sposare una persona credente?
Ebbene, è importante sposare una persona credente perché solamente una persona credente possiamo sposare anche gli ideali, possiamo perdonarsi, aiutarsi gli uni gli altri, possiamo capirci, possiamo parlare la stessa lingua e se non abbiamo in comune il Vangelo, quando arrivano le difficoltà finanziarie, decisioni di soldi, come addestrare i bambini a crescere in un modo cristiano o abbandonarli davanti a una televisione demoniaca o parcheggiarli all'asilo, parcheggiarli alla scuola, parcheggiarli al campo giochi, parcheggiarli tra gli amici, poi non ci meravigliamo che questi diventano drogati o alcolizzati o perlomeno egoisti e ingrati, ribelli, disubbidienti ai genitori, quando arrivano a 13 anni vogliono solo il motorino, poi più in là solo la macchina, poi solo la discoteca, poi solo le cose materiali. E noi rimaniamo come dei vecchi bacucchi a guardare le pareti e i miei figli sono tutti spariti, uno di qua, uno di là, uno è morto in incidente di macchina, quell'altro è drogato, quell'altro è un dottore, però non crede in Gesù, quell'altro è un avvocato, però mi telefona una volta ogni 3 anni, quell'altro è uno ricchissimo, però non gli interessa niente di me, quindi anche la ricchezza, le finanze, il benessere sono delle droghe altrettanto brutte e cattive come qualunque eroina, cocaina, eccetera. Anzi, ci sono drogati che si pentono e vanno nel regno di Dio, e ci sono persone per bene che pagano le tasse, che non hanno mai fatto del male a nessuno, però non si sono dimenticati di ricevere Gesù e vanno e si perdono, perché esiste il regno di Dio, esiste anche la perdizione. Gesù non è una religione, io non sono qua a predicare per convincere ad andare nella mia chiesa o in un'altra chiesa la domenica mattina, no, è una vostra decisione, lo Spirito Santo lo deve guidare a voi, Dio ve lo deve dire a voi che chiesa dovete andare, io sono qua, oggi sto predicando come possiamo avere un matrimonio felice, dimmi.
Fratello Giuseppe, ok, mi sono sposata.
Ah sì, congratulazioni, io ti sapevo nubile veramente.
Sì, sono
Quando ti sei
nubile.
sposata?
Non mi sono sposata.
Non ti sei sposata? Ma ti
Supponiamo
sei sposata o no?
no.
Non ti sei
No,
sposata?
no, no.
Allora,
Diciamo che so che
sto parlando con la persona sbagliata, non ti sei sposata?
Diciamo che
Supponiamo.
sì, supponiamo. Cosa posso fare per rimanere felice?
Bene, torniamo sul serio. Allora, sulle cose serie. Allora, tu ti sei sposata oggi. E
Sì,
sei
diciamo.
un po' emozionata. Dunque,
Cosa
guarda,
posso fare per rimanere felice?
è una domanda che molti si fanno. Oggi ci siamo sposati oggi. Guarda, è importante che non ti senti sposata. Non devi sentirti sposata. Fai conto che non sei sposata. Va bene, tu da me dici, marito, non sei mio marito. Dice, come mai? Ci siamo sposati in chiesa, un'ora fa. Guarda. Tu devi dire al marito, voglio rimanere tua fidanzata. voglio continuare a corteggiarti, mio caro marito o mia cara moglie, dipende se sei maschio o femmina, voglio continuare a corteggiarti per tutta la mia vita. Guarda, io stavo predicando in un gruppo di cristiani che mi hanno invitato, un grosso gruppo, e stavo dicendo questo, che vedo molte donne qui trasandate, ingrassate. Guardate che non è perché vi siete sposate e dovete ingrassare così, trasandarvi, trascurarvi. Lo vedete come siete trascurate. Guardate invece le giovani come si vestono per bene, eccetera. Perché fate questo? Perché siete sposate, non dovete più corteggiare il marito. E qui sbagliate. E quindi in un certo senso tentate il marito a guardare le belle donne per le strade, perché lui viene a casa e trova una moglie grassa e disordinata, con i capelli non pettinati, che non si profuma, che non si veste un pochettino in un modo simpatico. E questo qui, tentate il marito a guardare ogni bella ragazza per le strade. Certo, lui sbaglia, però voi anche voi sbagliate a trasandarvi così. E anche i mariti devono prendersi cura di se stessi. Ma questa è una cosa, è un problemino questo, che interessa più le sorelle, il campo femminile, che si sposano e troppe si trasandano, eccetera. Quindi dobbiamo rimanere fidanzati, che sei un marito o una moglie, tratta il tuo sposo o sposa come fidanzata o fidanzato. Quindi continuare a corteggiarla, continuare ad amarli, continuare a cercare di vincere il loro cuore, cercare di ispirarli. Va bene? Ho risposto
Yes,
bene.
thank you. In inglese adesso una domanda, se puoi tradurre per favore.
Ah, un'altra
Which?
cosa, fino a quando devi rimanere fidanzata?
Sì, dimmi.
Fino al regno di Dio. Va
Amen.
bene? E
Amen.
questa è una conclusione. È importante che non è che diciamo per i prossimi 2 anni io continuerò a corteggiarti, fino alla fine della vita. Così che quando andiamo davanti al Signore, il marito e la moglie si offrono l'un l'altro, va bene, al Signore come il loro dono a Dio. Va bene? Come dice appunto in 2 Corinzi 11, verso 1 e 2. Verso 1 e 2, Paolo dice, aspetta che lo leggiamo dalla Bibbia qui, così prendo le parole giuste, 2 Corinzi 11, verso 2. Io sono infatti geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine, e una verginità spirituale ovviamente, cioè persone che non hanno avuto relazioni con demoni, con le stregonerie, eccetera. Ma anche in quel caso c'è il perdono, uno può essere ancora lavato dal sangue di Cristo. Io ho lavorato tantissimo tempo e anni con persone che erano afflitte da stregonerie, maledizioni, malattie, eccetera. Noi abbiamo pubblicato, come tu sai benissimo, per anni inserzioni, ancora lo facciamo sui giornali, i giornali quelli di seconda mano che fanno pubblicazioni settimanali, pagavamo e ancora lo stiamo pagando, ed inserzioni contro le streghe, contro le malattie, contro l'incredulità, come ricevere la salvezza, come diventare cristiani, come praticare il cristianesimo, come ricevere la guarigione. Quindi tanta gente ci telefonava, afflitti da maledizione, ci ha telefonato e ho visto come la fede in Gesù è l'unica cosa che può liberarci da queste cose, da tutti questi problemi.
Adesso una domanda in inglese. If you can, please translate it. Which is the right priority?
Perché alcune in inglese e altre in italiano?
Perché non sono italiana, come sapete. Allora, what is the right priority in a marriage?
La priorità principale nel matrimonio, secondo me c'è una scrittura bellissima, Matteo 22, 37 al 39, dice: Ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua anima, tutta la tua forza. E il secondo comandamento, simile ad esso, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi 2 comandamenti dipendono tutta la legge, tutti i profeti, cioè tutta la Bibbia condensata qui, dice Gesù. In amare Dio e amare il prossimo. Va bene? Quindi la priorità nel matrimonio è questo è il fondamento. Gesù dice tutta la Bibbia, Mosè, i profeti, il libro dell'Apocalisse, a cominciare dalla Genesi fino all'Apocalisse, tutto è compreso in una parola, ama. Ama Dio, ama il tuo prossimo, perché i profeti, i 10 comandamenti e tutti i 613 comandamenti ebraici del Vecchio Testamento sono tutti compresi in una parola, ama. tutti i comandamenti biblici sono tutti basati sull'amore, che Dio è amore. Ora, il matrimonio, quando va nel disastro, manca l'amore. Se noi continuiamo a ravvivare questo amore, nonostante i peccati gli uni degli altri, quando c'è difficile perdonare i peccati dell'altro, pensiamo ai nostri peccati, allora diventerà più facile. E l'amore contiene il perdono, contiene la comprensione, contiene il senso di giustizia. Se tu ami una persona, non commetti adulterio contro questa persona, non cerca il tuo interesse, non litighi per i soldi. C'è un bellissimo capitolo, 1 Corinzi 13, che consiglio a tutti, un capitolo che io ho memorizzato, consiglio a tutti di leggerlo. C'era un dottore che lo leggeva tutti i giorni, aveva sulla sua scrivania e lo leggeva a molti pazienti le cui malattie erano psicologiche, psicopatiche e psico eccetera, e lui gli leggeva questo capitolo, gli leggeva 1 Corinzi 13, perché la maggior parte dei mali, a parte uno che c'è un incidente di macchina ovviamente, ma depressioni, anche ulcere e mancanza di amore. L'ulcera viene per mancanza d'amore, perché l'ulcera viene da nervosismo, da tensione, perché mancanza di amore, mancanza d'amore verso Dio, verso gli altri. Se uno si sveglia la mattina e pensa solo a far soldi, anda a correre in banca a vedere come può investire i soldi e come può farne sempre di più fino alla fine della corsa, fino a che l'autobus si ferma. Sai che l'autobus c'è una fermata capolinea, si chiama cimitero, no? Si ferma lì, esci dall'autobus, entri nel sarcofago, nella casa da morto, la corsa della vita è finita. Ora, se noi viviamo una vita così, corri, 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 corri dove? Il cimitero non è così lontano, rilassati, fermati in un parco, guarda il sole, il cielo, la pioggia, il vento, gli uccelli, guarda i fiori, goditi la vita. Ti sei mai alzato la mattina a guardare l'alba? Una mattina, anche se piove, grazie a Dio per la pioggia, ma hai mai visto un tramonto? Ma ti rendi conto che il mondo non è un computer, non è un internet, non è un conto in banca, non è... queste cose danno malattie come ulcere, depressioni, eccetera. Se noi semplicemente ci concentrassimo a obbedire a questo comandamento, ama Dio, ama il prossimo, e quindi ovviamente la moglie e il marito, e non ci sarebbero, scomparirebbero, il 50% dei dottori sarebbero senza lavoro, grazie a Dio. Bene, questa è la priorità.
Un'altra domanda, ma i feelings, i sentimenti spariscono con il tempo? Dopo 2 o 3 anni non ho quello feeling, quello sentimento di amore verso il marito, verso l'amore. Cosa posso fare per tenere questi sentimenti di amore verso di lui, verso di lei?
E questo è vero, e dopo un po' di tempo, le cose si calmano. Guarda, il segreto è... Guarda, c'è una bella scrittura, guarda, vado a cercare nella Bibbia. E Giosuè 1.8. Allora, Giosuè 1.8, eccolo. Dio dice, questo libro della legge, cioè la legge di Mosè, oggi noi cristiani leggiamo il Vangelo, questo libro del Vangelo per noi, non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora farai prosperare la tua via e allora avrai successo. Verso 9, non te l'ho comandato, sii forte e coraggioso, non avere paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, il Signore, il tuo Dio, è con te ovunque tu andrai. Quindi, un modo per mantenere, rimanere nella felicità, rimanere nella benedizione, rimanere in queste cose che Dio ci dà e non cadere nella trappola del diavolo come liti, litigi, depressioni, egoismi e divorzi, consiste nel continuare, come qui Giosuè diceva ad Israele, continuare a meditare nella parola di Dio. Giosuè qui stava parlando agli ebrei che sono usciti dall'Egitto e dopo 40 anni tutti quelli sopra i 20 anni erano morti nel deserto dopo aver girovagato per 40 anni perché erano negativi e perché non meditavano su Dio, perché meditavano sull'egoismo, meditavano sui loro idoli, eccetera. E Dio li ha tenuti nel deserto 40 anni finché sono morti tutti al di sopra di 20 anni. Perché se avesse fatto entrare nella terra promessa una generazione di mormoratori, di lamentoni, e di egoisti e di idolatri avrebbero fatto diventare la terra promessa una delle altre nazioni idolatre, che poi si è diventato lo stesso, perché lo stesso si sono messi ad adorare gli idoli dopo qualche secolo, anzi, dopo molto prima. Anzi. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo leggere la Bibbia insieme con lo sposo, la sposa, e questo non è un buon suggerimento. Questo è indispensabile. Qui non sto parlando di religione, non sto parlando di accendere la candelina, di ripetere quattro preghiere e ogni sera ripetere una pregherina, mentre no, non è questo, questa è religione. Anche i buddisti ripetono le preghiere la sera. Anzi, i buddisti, gli indù, eccetera, ripetono più di cristiani. Ma la ripetizione, a parte il fatto della ripetizione, Gesù in Matteo capitolo 6, in Matteo 6 Gesù vieta, proibisce le ripetizioni. Gesù dice a Matteo: non ripetete preghiere come i farisei. E com'è che bisogna pregare? E Gesù insegna, ha insegnato la preghiera del Padre nostro, che non è neanche una preghiera da ripetere. Dice, non ha detto Gesù: quando pregate ripetete questa preghiera finché vi addormentate. No, pregate così. Infatti, in tutto il Nuovo Testamento nessuno mi ha ripetuto il Padre nostro. Perché il Padre nostro è una preghiera modello, pregate così, in altre parole, parlate con Dio, non ripetete. È come se tu a tua moglie alla mattina dici: cara moglie, oggi è una bella giornata, piove, però ti amo e grazie per le uova che mi hai fritto. Dio ti benedica, moglie. E domani mattina vai di nuovo. Cara moglie, grazie, ti voglio bene, oggi piove, invece c'è il sole. E grazie per le uova che mi hai cucinato, invece magari ha fatto che so, del cornflakes. Cucinato di... Cosa pensi che la moglie pensa di te? Tutta la mattina ti svegli: cara moglie, oggi piove, però ti voglio bene. E quella dice: ma tu, scusa, metti una cassetta, clicca e ascolta la registrazione. Così si sente Dio quando andiamo a ripetere la stessa preghiera. Ma parla con Dio. Guarda, il modo migliore di pregare non è come fanno la maggior parte dei cristiani. La maggior parte del cristianesimo mondiale non sa come pregare. Come lo so? Perché Gesù pregava in modo diverso. Come pregava Gesù? Basta leggere il Vangelo. Noi vediamo, per esempio, Giovanni capitolo 17, tutto un capitolo, è Gesù che prega. Come prega? Parla al Padre. È un discorso. E come io sto parlando con te adesso. Va bene? Si parla con Dio. Si parla come con un amico, una persona che è qui, presente adesso, perché lo è. Non si va a ripetere una preghiera noiosa che Dio si addormenta, non si addormenta, ma si annoia prima che tu cominci. Dobbiamo parlare a Dio come ad un amico. Dio non ci ripete le cose, Dio ci dà ogni momento una cosa fresca e Dio vuole che preghiamo così e non sappiamo pregare. Quindi perché la gente ripete le preghiere? Perché siamo lazzaroni, perché non vogliamo pensare mentre preghiamo, è più facile leggere la preghiera. Tanto vale fotocopiare, dice Dio: guarda, prendi qui una fotocopia, non se ne parla più. Va bene, cerchiamo di aprire il cuore. Per questo motivo che molte chiese sono più morte che vive. Non vedono guarigione, non vedono miracoli, non vedono niente. Perché? Perché è una religione, come i farisei di una volta. Dio li ama, Dio ama tutte le chiese. Io sono interconfessionale, so che Dio ama tutte le chiese. Okay? Certe chiese sono più vive che morte, altre sono più morte che vive. Dio le ama tutte. E poi ci sono delle chiese veramente al 100% vive. Quali? Ma senti, scoprilo tu, eh. Non voglio mettermi nei guai a offendere qualcuno. Tu vai nella tua chiesa, se la gente oltre a predicare il Vangelo là lo pratica, è allora una chiesa buona. Se invece è una chiesa che solo predica ma non pratica, è una chiesa cattiva. Alleluia, gloria a Dio. Quindi il modo quindi di continuare un matrimonio felice consiste nel continuare a leggere la Bibbia insieme, il Vangelo insieme, nel pregare insieme. Non pregare a ripetere, pregare a parlare. Noi qui nella nostra missione, tu lo sai, ogni mattina noi preghiamo, ci mettiamo in ginocchio, preghiamo al Signore tutte le mattine, ma parliamo a Dio, non ripetiamo non scongeliamo, non scongeliamo nel microwave una preghiera, eccola qui, la stessa di ieri. Ogni mattina, tu sai, facciamo preghiere diverse perché il diavolo fa cose diverse, ci sono malattie diverse, ci sono attacchi demoniaci diversi, ci sono problemi diversi, la preghiera deve essere diversa. Bene, quindi continuare a pregare e leggere la Bibbia insieme. Per esempio, è importante, per esempio, che la nostra fare della nostra casa come un piccolo paradiso. Puoi chiamarla chiesa se vuoi, puoi chiamarla luogo di preghiera, puoi chiamarlo piccolo paradiso, come vuoi. Però se la nostra chiesa è solamente un edificio, la domenica non abbiamo capito il punto. La nostra casa deve essere è come una chiesa giornaliera. Per Poi se poi hai una buona chiesa che vai la domenica, quella è la tua chiesa madre, vai là, porta la tua fede, ma tutti i giorni a casa tua devi avere come una chiesa. Noi lo vediamo questo nella Bibbia, 1 Corinzi 16, 19 e Romani 16, verso 5 e tanti altri posti, si parla, si dice, salutami la chiesa che si riunisce a casa tua. Vedi, il diavolo ha cambiato un po' le carte in tavola. Oggi per chiesa il diavolo ci dice, questo edificio è la tua chiesa, l'edificio non è la mia chiesa, questo edificio è il mio edificio. Edificio è un edificio, è la chiesa, la chiesa, la chiesa siamo io e te. Oggi tu prendi un dizionario, prendi un'enciclopedia e dici chiesa, edificio. Non è vero, il dizionario si sbaglia. Nella Bibbia non esistevano chiese ed edificio, neanche uno. Ce n'era uno in Gerusalemme e dopo che è stato distrutto nel 70 d.C., nessuno per 300 anni non hanno mai costruito più niente. Perché è così che hanno conquistato il mondo, con le chiese nelle case. Poi quando settimanalmente i fratelli si riunivano a casa mia o a casa tua, lo davano al Signore insieme, ma tutti i giorni, come dice, c'è una scrittura bellissima, Atti capitolo 5, verso 42, dice, tutti i giorni non smettevano di lodare il Signore, in ogni casa, dice. Bene, gloria al Signore. Quindi questo è il segreto del matrimonio felice. Non sto dicendo che dobbiamo essere iperreligiosi, vestirsi di nero. No, vestiti come ti pare, basta che sia in modo elegante, decente, è bello. Sto dicendo che la vera religione è tutta compresa nell'amore, non è nelle cerimonie noiose che vediamo oggi. Va bene, la religione, quella vera di Gesù, è ispirante, felice, allegra, che tutti corrono a vederla, ma la religione che nessuno viene, non è la vera religione, quella è la religione degli uomini. Beh, bene, gloria al Signore. Questo è il segreto per continuare ad essere felici. Dunque, le grandi, poi un altro punto volevo parlare, dice, è inutile pregare che le crisi come divorzi, problemi non vengano. Non pregate che le crisi, che non vengano crisi nella vostra vita, nel vostro matrimonio. È una preghiera sbagliata, perché le crisi verranno. Infatti, come dice in 1 Pietro 5, verso 8 e 9, dice, il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare e distruggere. Cioè, non puoi pregare che il diavolo non vada attorno come un leone ruggente per distruggere le persone, non puoi pregare, perché è profetizzato. Va bene, da quando Adamo ed Eva, e chi dà questo potere al diavolo di distruggere? Dio no, glielo diamo noi. Infatti noi e i nostri papà e mamma, Adamo ed Eva, quando si sono sottomessi al diavolo, hanno seguito il diavolo più che Dio, il diavolo gli ha preso l'autorità che Adamo ed Eva avevano, adesso è l'autorità che adesso il diavolo usa contro di noi. Siamo noi cristiani che dormiamo, che diamo potere al diavolo di fare queste cose. Quindi è inutile che preghiamo che non vengano crisi e pericoli come liti in famiglia, crisi, divorzi, eccetera. Quel che dobbiamo fare è invece realisticamente pregare e prepararci a superare queste cose. Come? Crescendo nella forza dello Spirito nel Signore. In questo modo noi superiamo. Infatti, se tu leggi Efesini capitolo 6, Efesini 6 dice più o meno così: rivestitevi della potenza del Signore, prendete l'elmo della salvezza, la cintura della fedeltà, la corazza della giustizia, i calzari del Vangelo, di predicare il Vangelo e la spada della parola di Dio, e lo scudo della fede, e potrete spegnere tutti i dardi del diavolo e con la spada vincere il diavolo, perché ricordate che il diavolo non ha la spada. C'è una forca al diavolo ed è come burro paragonata alla nostra spada che è la parola di Dio. E noi abbiamo la spada, lui no. Lui c'ha un forcone che è solo fumo, niente arrosto. Il diavolo, come dice in Romani 16, 20, cosa dice? Il diavolo è sotto i nostri piedi. Noi abbiamo la potenza sul diavolo. Luca 10, verso 19, noi abbiamo potere sopra il diavolo per vincere malattie, vincere malie, vincere maledizioni, vincere ogni male, se però lo mettiamo in pratica. Ma se ci addormentiamo su una religione, non lo faremo mai. Amen.
Amen. Una domanda.
In English.
In English, but can I give maximum importance to my marriage?
Ok, adesso in italiano.
Va bene se do
Come posso
massima.
fare per
No,
dare?
no, no,
Ah
va
no,
bene
va
se
bene.
do massima importanza al mio
Cioè,
matrimonio.
tu stai chiedendo di concentrarsi sul matrimonio
Sì, massima
per
importanza.
evitare i problemi, tu
Sì.
dici così. È sbagliato.
Sì?
Beh, tu ti sei sposato oggi, queste cose non puoi saperle tu. Senti, guarda, È sbagliatissimo dare massa importanza al matrimonio, perché innanzitutto sarebbe rompere un comandamento, perché siamo comandati di non farlo. Infatti molti dicono, come è possibile? Infatti una delle più grosse lezioni che i novelli sposi devono imparare è non rendere lo sposo, la sposa, un idolo. Amare lo sposo, la sposa, più di Dio. Infatti, perché molti non sanno questo e amano, tu senti a volte la gente dire ti amo con tutto il mio cuore, e quello non è scritturale. Ti do tutto il mio amore, e quello non è scritturale, non è neanche possibile. Perché la Bibbia dice, Gesù dice, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua forza. Quindi non è che può rimanere tanto amore di rimanenza. Quindi se noi amiamo lo sposo e la sposa con tutto il nostro amore, al di sopra di tutto l'abbiamo messo al di sopra di Dio, e allora cosa succede? Diventa un idolo, tutto il giorno a pensare, oh, non vedrò andare a casa a vedere mio marito, mia moglie, oh, io tutto il giorno penso a lui e a lei, e beh, invece è sbagliato, perché allora cosa succede? Dio, l'unzione di Dio esce, la benedizione di Dio si sposta, perché Dio non accetterà idoli davanti a sé, nemmeno l'idolo del matrimonio, e una volta che Dio toglie la sua unzione, perché Dio non è desiderato lì, e lo Spirito Santo è una colomba, vola via, e allora rimani tu e il tuo compagno. A quel punto cominci a vedere allo sposo senza gli occhi di Gesù che sorvola sopra i peccati, che guarda al bene e non al male, che perdona in continuazione, comincia a vedere il suo egoismo, la sua mancanza d'amore, la sua mancanza di rispetto, il fatto che lui preferisse la televisione a te, e questo è un disastro che non dovrebbe avvenire, e lui invece di parlare di te parla di soldi, o tu parli di soldi invece di parlare di lui, oppure vi sedete a mangiare, a sparlare degli altri, eccetera. E allora, sai come dice la storia, c'era uno che diceva alla sua donna, diceva, sai amore, dimmi, sai, io credo che tutto il mondo è terribilmente malvagio. E lei gli dice, d'accordo. E poi l'uomo gli dice, sai, a volte credo che solamente io e te siamo i giusti, gli unici giusti nel mondo. E a volte ho dubbi su di te. Cioè, praticamente, questo vuol dire che solo lui era giusto al mondo e tutti gli altri. Quindi se tu c'è un matrimonio che sono tutti nello sbaglio, tutti sbagliano. Quando sbagli tu è umano, quando sbagliano gli altri è diabolico. E tu puoi essere imperfetto perché in fondo sono solo una persona, gli altri no, perché sono cattivi. Quindi se noi ci mettiamo al centro del mondo e tutto il resto non funziona, dobbiamo mettere Gesù al primo posto. Se mettiamo Gesù nel centro di tutto, allora le cose, tutto si aggiusta automaticamente. Guarda, ti do una scrittura, Matteo 6,33. Dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date come sopraggiunta. Quindi la felicità in famiglia, la felicità nel matrimonio, il perdonarsi in continuazione, il sorvolare i peccati l'uno dall'altro, il non guardare la pagliuzza negli occhi dell'altro, ma guardare la trave nel proprio. Tutto questo si ha cercando prima il Signore, perché il Signore è il Signore che ci ha dato una moglie e un marito, è il Signore che ci vuole felici, è il Signore che ha creato un mondo bello in cui vivere, che l'uomo egoista sta rovinando, è il Signore che è morto in croce per salvarci, per aiutarci, per benedirci, per portarci in cielo. Il Signore vuole che siamo felici, quindi quando noi mettiamo il Signore al primo posto, noi stiamo dicendo, Gesù, non voglio le tue benedizioni, Gesù, non mi interessa che mi benedici, mi aiuti, Gesù, io voglio me stesso.
Quando non mettiamo Gesù al primo posto.
Sì, quando noi non mettiamo Gesù al primo posto, spero che ho detto così, e se non lo mettiamo al primo posto stiamo dicendo, Gesù, non voglio le tue benedizioni, non voglio il tuo aiuto, non voglio niente, voglio solo mia moglie, perché lei è così bella, mio marito è così in gamba, ma sai, quel marito in gamba non sarà così in gamba presto, e tua moglie lo stesso, non è quella santarellina che tu credi che sia, e il marito non è quel santuomo, quel grande, potente, macio. Guarda, senza Gesù siamo buoni a nulla. Amen?
Amen. Fratello Giuseppe, so che tu hai un matrimonio felice. Ci puoi dare pochi suggerimenti pratici per avere un matrimonio felice?
Suggerimenti pratici. Stai cercando di dirmi che le mie prediche non ti bastano?
Ah, we need both, abbiamo bisogno di tutti e due.
Ma in effetti, guarda, in effetti io sono contro le prediche. Perché vedi, i farisei predicavano su tutte le cose che Dio poteva fare. I farisei predicavano la salvezza che viene da Dio, e predicavano che Dio è grandioso, e predicavano che Dio qua e Dio là. I discepoli non predicavano, loro testimoniavano di quello che Dio aveva fatto nelle loro vite. Se la nostra vita con Dio è solamente una predica di quello che Dio può fare, siamo farisei. Se, per essere discepoli veri, dobbiamo invece evangelizzare, parlare di quello che Dio ha fatto nelle nostre vite. Quando dico evangelizzare, non voglio dire che devi prendere una valigia e andare in Africa, non voglio dire che devi uscire dalla tua nazione, ma neanche dal tuo paese, ma neanche che devi abbandonare il tuo lavoro, ma neanche che devi uscire dalla tua casa. Quando dico evangelizzare, dico che dobbiamo solo uscire dal nostro egoismo, uscire da noi stessi, uscire dalle nostre paure, uscire dalla solita vita giorno per giorno monotona, robotica, dove siamo un numero in mezzo ai numeri, e far brillare il Gesù che è in noi, a quelli intorno. Cioè, se tu vai in un bar a prendere il caffè, se tu vai in un negozio a comprare il cibo, se vai in un autobus, se tu vai qua, se tu vai là, tutti devono sapere che sei un cristiano. Io non vado in nessun posto, o perlomeno cerco di non andare, senza volantini del Vangelo in tasca, perché posso incontrare persone che voglio evangelizzare, ma questa persona non ha tempo di ascoltarmi. Allora gli do un volantino della salvezza. Parentesi, cari amici che ci ascoltate, chiunque vuole volantini per evangelizzare, scrivetemi e li mando a tutti gratuitamente. Chi basta che chiedetevi sarà dato. Cioè, volantini ve li mando. Offerta non ve ne posso mandare, anzi, io passo il cappello e le ricevo chi vuole. Ricevo decime, c'è persone che ci mandano le decime, ci mandano offerte, così che noi sopravviviamo. Quindi soldi non posso mandarvene, anzi, se potete evitare, Dio vi benedica. Però il volantini, scritti, CD e anche DVD ve li mando gratis se non potete dare offerte. Va bene, chiusa parentesi. Quindi non c'è scusa per non evangelizzare. Chiedeteli a me, ve li mando gratis. Studiateli, vedete se vi piace, se non vi piacciono, scriveteli voi e fateli come voi preferite, ma evangelizzate. Perché questi messaggi del Vangelo che io distribuisco non è per innalzare la mia religione, che non mi interessa niente della mia religione, a me mi interessa solo di Gesù. La mia religione si comincia con Gesù e finisce con Gesù. Parla di Gesù e nient'altro di Gesù. E c'è un libro dottrinale che non fallisce. Cioè, il miglior libro dottrinale del mondo non ha paragoni, si chiama la Bibbia. C'è un centro focale che si chiama il Vangelo. Gloria al Signore. Allora, tu vuoi suggerimenti pratici? Gloria al Signore. Guarda, innanzitutto dobbiamo capire una cosa, che dobbiamo, per avere un matrimonio felice, è necessario che, rendiamo il nostro matrimonio un campo di missione. Se vogliamo che sia un campo di gioia, di libertà, di felicità, prima deve diventare un campo di missione. Cioè, non guardare alla moglie come la serva che deve cucinare, il marito, l'uomo che deve portare i soldi, la moglie quella che deve lavorare, il marito quello che deve lavorare, eccetera. Guardarli come Gesù li guarda. Con occhi di amore, Gesù, guardare nostra moglie e marito come Gesù li sta guardando, dalla croce, dal Calvario, mentre il sangue gli scende dalle mani e dal costato. Guardarli con tutti i loro peccati, quella moglie e marito che il tuo coniuge che ha tutti questi peccati, ma guardiamoci allo specchio, ma siamo sicuri che siamo così tanto meglio? Suggerimenti pratici. Allora, carta e penna. Da dove cominciamo? Fiori. Portare fiori alla moglie. Magari anche alla moglie e al marito qualche volta, ma di solito è il cavaliere che porta il fiore. Quindi portare un fiorellino, non deve essere un fiore costoso, non deve essere un'orchidea che devi venderti la cravatta. Può essere un fiorellino anche di campo, può essere una margherita. È il pensiero che conta. Fare dei complimenti allo sposo o alla sposa, complimentarli. Attenzione che il complimento non confonderlo con lusinga. Lusinga è una cosa falsa. Tu lusinghi una persona, che in inglese si dice flattering, lusinghi una persona quando tu la vuoi imbrogliare. Quindi anche se tua moglie o tuo marito è un monello, a volte anche un mascalzone, a volte la moglie così e cos'ha, ma ci starà qualcosa di buono ogni tanto. Cioè anche una sveglia rotta, una sveglia, un orologio, una sveglia rotta due volte al giorno è giusta, giusto? Quindi tutti noi, prima o poi, abbiamo qualche cosa di giusto. Quindi concentrarsi su quella cosa positiva e dirlo, quindi assicurarsi che non siano lusinghe. Quindi poi dobbiamo, un altro suggerimento pratico è avere, si dice in inglese self-sacrifice, cioè essere pronti a sacrificarsi, cioè quindi alzarsi dalla sedia per fare qualcosa di gentile, aiutare col bambino, questo, quell'altro, quello che c'è da fare, non crederci al di sopra, che siamo troppo al di sopra per abbassarsi a un certo livello e che andare a pulire un gabinetto sia sotto la nostra dignità, che quella è una cosa, eccetera. Noi dobbiamo, come Gesù che si è abbassato, lavare i piedi. Quindi vivere, poi un altro suggerimento, vivere un'altra cosa pratica è camminare con uno spirito di altruismo. Attenzione all'egoismo, l'egoismo è il cancro del paradiso. Un certo signor Lucifero, anche conosciuto come diavolo, lui ha sparso questo cancro e si è trascinato dietro anche degli angeli, che sono i famosi demoni di oggi, e l'egoismo, pensare a se stessi. L'egoismo distruggerà qualunque matrimonio. Un altro suggerimento pratico, fare piccole opere di amore verso lo sposo o la sposa. E dobbiamo cercare di fare delle piccole cose, piccole opere, piccoli lavoretti, e non dimentichiamoci degli abbracci. Un dottore ha detto che ogni persona al mondo ha bisogno di almeno 7 abbracci al giorno. Tutti noi dobbiamo abbracciarci 7 volte. Adesso non andiamo con carta e penna a dire aspetta, questo è l'abbraccio, ti ho abbracciato già 7 volte, alt, questo abbraccio sarebbe di troppo. Cioè non andiamo col taccuino, quindi cerchiamo di che venga dal cuore, che sia spontaneo. Tutti abbiamo bisogno di abbracci, cioè tenere la moglie sulla nostra spalla, carezzargli un po' i capelli, e magari a volte sai, la moglie ha avuto una giornata brutta, difficile, invece di mandare da... Invece che vada alla televisione a guardarsi qualche telenovela piena di indemoniati, adulteri e debosciati e criminali, cioè che portarla sulla nostra spalla come Gesù ci mette sulla sua spalla, come Giovanni il discepolo si appoggiava la testa sulla spalla di Gesù in Giovanni capitolo 13, cioè parlargli, dire cara moglie, sai io sono peggio di te, grazie per la tua comprensione, cioè le cose che dico non fate una legge, un sermone, non scrivetevi le parole per andare a fotocopiarle, deve uscire dal cuore, non deve essere poesia di altissimo livello, basta anche dire ti voglio bene, grazie per sopportarmi, grazie a Dio che Gesù mi ha dato una moglie come te, che altrimenti io ero un uomo senza speranza. Parla da uomo, se tu sei moglie trova le parole femminili, quindi parole di amore aiutano moltissimo. In Efesini dice mariti amate le mogli, però poi dice mogli rispettate i mariti, cioè in effetti maschio e femmina, marito e moglie sono diversi, e non solamente per ovvi motivi, ma proprio spiritualmente. E mentre il marito, è bello quando il marito abbraccia la moglie e le appoggia la testa sulla sua spalla, lui la carezza e si parlano di amore, di perdono. È un po' il marito che consola la moglie, lui il pastore, la moglie, il ruolo della moglie è un pochettino diverso, la moglie ama il marito, ma è un amore anche che c'è molto a che fare col rispetto, cioè un modo sicuro per divorziare è mancare di rispetto al marito in pubblico, cioè questo, per esempio io sono stato militare, questo è peccato imperdonabile, tu non puoi mancare di rispetto a un ufficiale in pubblico, già in privato sei nei guai, se lo fai in pubblico sei nei guai al 100%, vabbè, non puoi mancare di rispetto in pubblico a un ufficiale. Tu vai in una chiesa, non importa se sta predicando un falso profeta, quello predica in una chiesa, non puoi mancargli di rispetto mentre lui è sul podio, mentre lui predica dal pulpito, aspetterai. Noi siamo qui in Est Europa a evangelizzare paesi ex comunisti, qui vi assicuro che a volte posso raccontarvi storie che la polizia segreta è andata ad arrestare un predicatore, però ha aspettato che finisse la predica per arrestarlo dopo la predica. Durante la predica la polizia segreta non si permetteva di interrompere la predica, perché è una cosa che non è accettata. Tu moglie non puoi permetterti di mancare di rispetto al marito, certamente non in privato, poi in pubblico, ok, è come sputargli in faccia. Quindi il marito ha bisogno di rispetto, anche se è un marito che non vale niente come me, o che vale poco, e io un po' valgo perché c'è Gesù, a parte quello non valgo niente, anche se il marito non vale molto, il marito è il marito che Dio ti ha dato, è l'uomo che rappresenta Gesù. Se tu non rispetti quel marito con tutte le sue pecche e i suoi falli, finché vivi insieme a lui, che lui è ancora vivo, che siete insieme eccetera, lo devi rispettare come rispetti Gesù. Se tu gli manchi di rispetto, tu hai firmato un contratto, mi preparo al divorzio, mi preparo alla separazione. Oppure non divorzierò, ma rimango insieme per i soldi, per la casa, per il mangiare, il frigorifero è pieno di cibo, lui porta lo stipendio, e magari se lui è alcolizzato non porta soldi, però mi fa compagnia come un cagnolino, eccetera. Cioè sono cose orribili, cose che noi non dobbiamo fare. Quindi mariti e mogli, mogli e mariti devono amarsi, e il marito deve specialmente essere come un pastore verso la moglie. Va bene, la moglie deve essere come una piccola discepola. Non importa se la moglie è direttrice di banca e lui è uno che ramazza le strade. E il marito rappresenta Gesù. Bene, gloria al Signore. Bene, un altro, ancora cose pratiche, ancora suggerimenti? Basta così o ancora suggerimenti?
A little more, ancora un po'.
La felicità, l'allegria, non dobbiamo essere come delle mummie, cioè seri, di essere allegri. Per esempio, raccontarsi barzellette, ci sono barzellette edificanti che non offendono nessuno. Io quando mi siedo a mangiare, ho 6 figli e mia moglie, e poi c'ho altre figlie qui spirituali dalla missione, noi ci raccontiamo, i bambini mi raccontano barzellette, e semplicemente ho insegnato ai bambini che le barzellette devono essere edificanti, non devono parlare male di nessuno, e ci sono barzellette bellissime. Eccetera. Quindi adesso dobbiamo diventare barzellettieri, però quello che voglio dire è avere uno spirito allegro, scherzare, essere felice. Quindi non dobbiamo essere tristi, noiosi. Possiamo essere un marito e una moglie noiosa e triste, sempre depressa. Io conosco storie di persone che sono ammalate, che vanno negli ospedali perché sono in continua depressione. Perché? E perché, come dice Filippesi 4:8, ricordate questa scrittura, è molto importante, memorizzatela. Filippesi 4:8 dice di pensare alle cose positive, tutte le cose belle, le cose positive, le cose vere, le cose lodevoli, siano oggetto dei vostri pensieri. Noi prendiamo i New Age, gli Hindu e gli Hare Krishna, hanno preso 2 o 3 scritture come questa della Bibbia e le fanno funzionare, perché so che avevamo delle persone, dei cristiani, si erano convertiti dopo essere stati in queste religioni Hindu, New Age, Hare Krishna, Krishna eccetera. E Krishna è un idolo Hindu che è un'imitazione di Cristo, per chi non lo sa. E allora praticamente queste religioni sono basate sulla meditazione, loro danno degli effetti positivi a chi pratica queste meditazioni, perché li fanno meditare su una cosa positiva, per esempio la gioia, l'amore eccetera, però attenzione, non gli danno Cristo, quindi gli portano pace nella mente ma nel cuore rimangono senza cristianesimo. Quindi è importante che noi siamo positivi, che non siamo tristi, perché la tristezza e la negatività porta alla depressione e porta alla malattia, alle ulcere, alla psicopatia, alla schizofrenia, all'epilessia. Sono tutti mali demoniaci questi. Noi abbiamo guarito moltissimi così nel nome di Gesù, perché sono semplicemente demoni di depressione. E quindi gloria al Signore. Quindi non dobbiamo essere, la tristezza porta alla negatività, la negatività porta alla depressione, la depressione porta alla malattia e quindi anche al divorzio. Quindi dobbiamo essere allegri, e però non far finta di essere allegri, come dice Filippesi 4:8, pensare in continuazione le cose positive. A me Io devo testimoniare ogni giorno, io spesso, quasi tutti i giorni, ho degli attacchi del diavolo. Il diavolo mi attacca con pensieri negativi, a volte pornografia, a volte sono insulti, a volte parole contro Dio. Però cosa fa il diavolo? Si avvicina alla porta della mia mente. Appena io intravedo queste cose, gli dico solo: ti scaccio, Satana. E comincia a parlare, comincia a pensare a Gesù. Immediatamente il diavolo se ne va con queste cose, queste tentazioni, e sono di nuovo fresco. Sto magari scrivendo sul computer, guido la macchina. Io mi ricordo anni fa, prima che andassi in India, che mi spostassi nella missione che in India, guidavo la macchina e sentivo proprio delle bestemmie contro Dio, insulti contro Dio, e non sapevo cosa fare. E questo continuava per alcuni minuti. E ero disperato. Poi un giorno ho scoperto che devo solo dire: vattene, Satana. E dice: ma da dove vengono queste bestemmie? Io non voglio bestemmiare contro Dio. Sentivo degli insulti efferati, abominevoli contro Dio. Cioè, praticamente era un demone che mi sussurrava queste cose. Poi un giorno ho scoperto che la potenza che ho in Cristo, perché poi ho cominciato anche il mio ministero, la mia missione si è spostata anche a liberare le persone dai demoni, a guarire dalle malattie, e che facciamo moltissimo, anche per telefono, le persone ci telefonano e ci sono oppressi da demoni, eccetera, e al telefono vengono liberate. Quindi se qualcuno di voi ha problemi, telefonateci. Spero che c'è qualche telefono che possiamo dare qui, credo. Possono chiamarci anche internazionalmente. Sono soldi spesi bene. Una telefonata ben spesa. E Gesù vi può liberare da demoni, da maledizioni, e anche vediamo molte persone guarire da mali, malattie, eccetera. Vediamo persone ricevere lo Spirito Santo, vediamo persone ricevere la gioia, la potenza dello Spirito. Gloria al Signore. Andiamo avanti. Poi, che altro posso dire sulle cose pratiche? Dobbiamo concentrarci sulla sposa o sullo sposo. Quando siamo in una stanza, stiamo facendo un lavoro, scriviamo, cioè, entra lo sposo, la moglie o il marito, fermarsi quello che facciamo e concentrarsi sulla quella persona che entra è nostra moglie, nostro marito. È più importante di quello che stiamo facendo. Concentrarsi sulla persona, non c'è niente di più importante della persona in questo mondo, a parte Dio. La persona viene subito dopo, è più importante della nostra macchina, del nostro conto in banca, dei nostri problemi, del nostro battere a macchina sul computer, di tutto quello. Quando entra una persona in una stanza, quella persona merita la nostra attenzione. E vedere cosa possiamo fare per questa persona. Forse, se è la moglie, forse bisogna un abbraccio, forse una parola di incoraggiamento. Questo, se tu c'è un matrimonio felice come ce l'ho io, ti capiterà che prima che gli dai una parola di incoraggiamento, un abbraccio, la moglie viene e te lo dà a te, o viceversa. Perché nella mia casa noi lavoriamo per avere, ci diamo da fare attivamente per avere un piccolo esempio di paradiso qui. E non religione noiosa. Ok, proprio la religione di Gesù è l'amore, la gioia, la libertà, il volersi bene, il comportarsi in un certo modo, e non è una ripetizione tradizionalistica. Gloria al Signore, che altro posso dire? Attenzione alla televisione, non cercare di addormentarsi davanti alla televisione. Non dobbiamo mai parlare di cose negative durante i pranzi o a cena, e mai dopo cena, solo parlare di cose ispiranti, cioè andare a dormire con la mente piena di cose positive. Se tu vai a dormire alla sera, come diceva una coppia che stavamo aiutando qui alcuni giorni fa, alla sera, durante la cena, parlano di cose negative, vanno a letto, e a letto si portano, c'è la moglie e il marito a letto, e a letto si portavano anche ospiti. Chi? Depressioni, problemi, negatività, parlare di cose sbagliate, eccetera. E la moglie poi praticamente è cascata in depressione, esaurimento nervoso, e prende una quantità enorme di pillole e cammina come se fosse una nottambula, cioè con gli occhi mezzi aperti, perché le medicine la tengono mezza addormentata. Perché? E perché alla sera parlavano di cose negative, andavano a dormire. Il marito era il problema e la moglie erano i problemi. A pranzo, quando si mangia, durante i pasti, si parla di cose positive, o si parla di Gesù, o di cose belle, o di cose ispiranti. Se non avete niente, aprite la Bibbia, leggete un bel capitolo. E non il capitolo che è Gesù che sta rimproverando i farisei, i salmi, che sono, il salmo vuol dire lodare in ebreo. E leggere cose positive, oppure un bel libro cristiano che sia positivo, però, gloria al Signore. Bene, che altre cose Che altre cose posso dire? Per esempio, io a mio figlio gli ho comprato un libro di barzellette, barzellette pulite, cristiane, però barzellette, che non voglio che questi bambini pensino che Gesù sia una religione noiosa, negativa. Vai in chiesa, se no vai all'inferno. Questo è il modo di farli scappare da Gesù, non è così che si evangelizza. Amen.
Fratello Giuseppe, cosa ci dici sul forgiving, sul perdonare? Posso perdonare sempre?
Il perdono è un soggetto importantissimo nel matrimonio. Senza perdono non c'è matrimonio. Perché chi non perdona, stavo evangelizzando una donna direttrice di una banca qui, anni fa, lei dice: io, se mio marito fa certo tipo di sbaglio, non lo perdonerei mai. Ma senza perdono, se tu non perdoni, gli stavo dicendo, guarda, tu bruci un ponte. Okay? Sul quale tu dovrai passare anche tu. Tu avrai bisogno di perdono. Come Gesù dice penso che è Matteo 18, dice, se uno, quello che c'è stato uno che il Signore gli ha perdonato 10.000 talenti di debito, lui non ha perdonato, e questo qui, essendo perdonato, non ha perdonato a sua volta uno che gli doveva qualche spicciolo. E il Signore ha detto, bene, allora adesso tu mi devi pagare 10.000 talenti. Tu non hai perdonato, non ti perdono neanche a te. Se noi non perdoniamo la moglie al marito, questo si applica sul lavoro, nel mondo, in ogni posto dove siamo, dobbiamo perdonare sempre e tutti. Ma a maggior ragione, se non perdoniamo il marito o la moglie, Dio non perdonerà noi. Cioè, la persona che noi non vogliamo perdonare, quale persona siamo noi? Perché dice Galati 6, capitolo 6, verso 7 e 8, dice: noi mietiamo quello che seminiamo. Se io oggi non perdono a te, sicuramente non solo tu non perdonerai me domani, ma Dio non perdona me. Quindi perdonare anche a quelli che non meritano, perché se uno merita perdono, che perdono è? Perdono è per essere vero perdono, non può essere meritato, perché si tratta di perdono qui. Come disse una volta una donna, cioè, è una storia vera, una donna un giorno va da Napoleone Bonaparte e si butta in ginocchio davanti a lei, e Napoleone gli dice: cosa vuoi? E lei gli dice: la vita di mio figlio. Il suo figlio era stato condannato alla fucilazione per deserzione. E Napoleone dice: come si chiama tuo figlio? Eccetera. Poi dice: ma tuo figlio non merita non merita il perdono, non merita di essere perdonato. Quindi Napoleone spiegava che il perdono non poteva essere applicato, che non meritava. E la moglie, la mamma, e la mamma gli dice, la mamma di questo soldato, dice Napoleone: sire, non chiedo giustizia, perché Napoleone, anzi adesso mi ricordo, Napoleone gli ha detto: non è giustizia, perdonarlo non merita. E la mamma gli dice: Signore, sire, non chiedo giustizia, chiedo misericordia. E Napoleone gli ha detto: vai, prendi tuo figlio e vattene, te la concedo. Quindi non dobbiamo perdonare la moglie e il marito in base a giustizia, ma perdonarlo nello stesso modo che Gesù, che Dio ha perdonato noi, che ci meritavamo l'inferno, al punto di mandare Gesù a morire per pagare il nostro peccato. Perché andiamo all'inferno? Si va all'inferno perché c'è un peccato da pagare, Adamo ed Eva. Il giorno che mangiate questo frutto morirete, c'è una legge, va bene? E allora Gesù paga il peccato per noi. Ma quando? Romani capitolo 8 dice: mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Gesù non ci ha perdonato dopo che ci siamo pentiti, ci ha perdonati ed è morto in croce prima ancora che fossimo nati, prima ancora che ci pentissimo. Quindi non puoi perdonare la moglie e il marito, non puoi aspettare che si pentano. Tu perdona. Se poi quelli non si pentiranno, ci penserà il giudice, è Dio. Ci penserà lui a giudicarli, persino condannarli, anche mandarli all'inferno se non sono salvi. Ma il nostro dovere è perdonare. Questo è molto importante che facciamo questo. Gloria al Signore, va bene? Vediamo in 2 Samuele, capitoli 11 e 12, nella storia di Davide e Batsheba, che Davide commette adulterio con la moglie di un altro. In più, Absalom assassina, uccide il marito di questa donna. Poi quando il profeta Nathan va da lui, potete studiare 2 Samuele 11, confessa il peccato e Dio lo perdona. Quindi vediamo che ci sono, non importa quanto il peccato è grande, se esiste un vero pentimento, Dio li perdona. Siccome noi non possiamo giudicare se uno si pente veramente o no, il nostro dovere è perdonare. Poi se la vedrà Dio, è un problema di Dio se uno merita perdono o no. Noi non possiamo giudicare se uno merita perdono o no, se si merita o no di essere perdonato. Anche se uno non ci ha ancora chiesto scusa e sta ancora continuando nel suo male, noi dobbiamo perdonare, pregare per lui, se non altro per amore nostro. Perché alla sera siamo noi che dormiremo male, avremo una brutta notte, e siamo noi che il nostro, come si dice, rodersi, questo continuare a brontolare, ci darà delle ulcere, delle depressioni a noi, toglierà il sonno a noi. Quindi una parte è anche per amore nostro che non ci ammaliamo noi di cattiveria. E dall'altra parte per obbedire ai comandamenti di Dio, perdonare dal cuore, proprio per Gesù, prego che tu aiuti questa persona, che lo benedici con la salvezza, sia ben salvato, oppure con uno spirito di gioia e di amore, e pregare per questa persona, questo libererà noi, ci farà uscire dalla gabbia della mancanza di perdono, dalla gabbia dell'odio, dove il diavolo cerca di cacciarci.
Un'altra domanda, sì. Fratello Giuseppe, dimmi. Quanto è importante l'aspetto sessuale in un matrimonio?
Beh, e molti credono che il sesso non sia importante perché basta essere spirituali e possiamo vivere di preghiera. In effetti non è così, perché se così fosse, allora tanto vale che ti vai a sposare tu ventenne, vatti a sposare un nonno di 99 anni all'ospizio, tanto il sesso non è importante. E non vediamo molti matrimoni tra di benefattori che so, un giovane aiutante di 25 anni che si sposa una donna di 90 anni su una sedia a rotelle, tanto il sesso non ha importanza. Non è così. Dio ha creato il sesso. Adamo ed Eva, Dio li comandò, andate e moltiplicatevi, prima della caduta, prima che venisse il diavolo. Quindi questa storia che il diavolo li ha fatti cadere nel sesso sono tutte baggianate, perché se tu vai nella Bibbia, Dio disse in Genesi capitolo 1, andate e moltiplicate e riempite la terra. Il diavolo è arrivato in capitolo 3, dopo, quindi il sesso esisteva prima, quindi esiste il sesso anche puro. Infatti Paolo dice che il letto matrimoniale non è contaminato, è sacro, è puro, non c'è niente di male. Cioè Dio ci comanda, Dio vuole che siamo felici anche sessualmente, per questo che ha creato ci ha dato il possiamo gustare i cibi, possiamo godere di un tramonto, possiamo gioire di vedere un'alba, dei fiori, dei monti, possiamo andare a nuotare, i cibi che mangiamo sono gustosi, proviamo piacere a riposarsi e dissetarci. Dio vuole che siamo felici, solo che entra il diavolo ed ecco che il sesso puro di Dio diventa pornografia, diventa perversione, diventa omosessualità, lesbianismo, diventa violenza sessuale. Ed ecco che il diavolo viene e spinge la gente a violentare e poi uccidere le vittime. Cioè, ecco, il diavolo entra nel sesso, come entra nella musica, nella religione. Oggi vediamo la maggioranza delle religioni mondiali cristiane sono false. Vediamo il diavolo entra nella politica, entra nell'arte, eccetera. Vediamo la bellissima arte di Michelangelo, eccetera. Però oggi l'arte moderna invece è immondizia, è astratta. Va bene. Invece le cose che Dio ha creato invece sono pure, come dice Tito 1,15, dice tutto è puro per i puri. Romani 14 dice sono convinto che non c'è niente di impuro in se stesso, dipende per la gloria di chi. Se io uso il sesso con mia moglie e Gesù mi dà dei figli e la nostra famiglia glorifica Dio, il sesso è puro e sacro. Se invece lo uso in modo egoista, allora è sbagliato. Ora, perché ci sono problemi sessuali nelle coppie? Quanto è importante? L'aspetto sessuale è un altro, virgolette, un altro segreto alla felicità o alla infelicità, al successo o al fallimento. E quanto è importante? Una domanda da farsi è perché statisticamente così tante donne sono insoddisfatte dai loro mariti sessualmente, e questo spesso porta tristemente anche al divorzio. Io conosco anche dei casi. Va bene? Per via del, lo chiamerò così, questo avviene per via del sesso egoista. Cioè praticamente dipende come pratichiamo questo sesso. Cioè, io posso andare da mia moglie e cercare di soddisfare i miei bisogni sessuali in modo egoista. Basta che sono felice io, lei in fondo può pregare se vuole. Beh, non è così la storia. Cioè, l'amore è dare e ricevere. Se l'amore non è dare e ricevere, non è amore. Quindi dobbiamo. Io infatti proprio ho parlato con diverse coppie che avevano problemi, e uno dei problemi era, per esempio, che l'uomo pensava solo a soddisfare i suoi bisogni sessuali al più presto possibile e poi si girava dall'altra parte e addormentava. Invece non è così, gli ho insegnato anche dei principi, guarda che prima che tu raggiungi il tuo, consegui il tuo raggiungimento sessuale, tu devi assicurarti che tua moglie anche sia felice. Cioè prenditi cura di lei, che prima lei sia sessualmente appagata, dopo di questo puoi pensare a te. È la semplice base che Gesù ha detto in Matteo 7, ha detto fate agli altri quello che vorreste ricevere. Quindi se tu vorresti che tua moglie o tuo marito ha un atto sessuale così veloce solamente per se stessa o per lui stesso, ignori te, e poi si gira dall'altra parte e dice ma scusa, mi sono un oggetto. Quindi infatti molte donne si lamentano di questo, che l'uomo pensa solo a se stesso, pensa solo a raggiungere il suo piacere sessuale al più presto possibile, si gira dall'altra parte, buonanotte, qui c'è una Bibbia, leggi, sei cristiana in fondo. Allora senti, non ti sposare, vai a fare l'eremita, vai su una montagna, vai a vivere in una grotta, non parlare di matrimonio, non pensare neanche lontanamente che tu puoi avere una famiglia felice. La famiglia felice, come tutti i principi biblici, prima fai felice l'altro, dopo fai felice te stesso. Tu non è che hai dei figli, dei bambini perché un giorno ti portano soldi a casa, ma perché li ami, perché vuoi avere dei figli, non per interesse. Così quando ti sposi, perché ami tua moglie, ami tuo marito e vuoi il suo piacere, la sua gioia, prima della tua. Fammi ripetere, prima della tua. Questo non lo potrò ripetere abbastanza. Prima della tua, in tutti i campi. E questo credo che sia un aspetto molto importante. Ripeto la scrittura di prima, Galati 6, 7, 8, dice non ci si può beffare di Dio, dice più o meno, adesso non apro la Bibbia, lo cito così, perché quello che seminiamo, quello mieteremo. Chi semina per la carne, egoista, mieterà della carne la morte. Chi semina per lo spirito, mieterà dello spirito vita eterna. Quindi se tu semini sessualmente, egoisticamente, mieterai il divorzio. Se semini altruisticamente, allora mieterai un matrimonio felice. Gloria al Signore. Poi guarda, Filippesi, Romani 15,1 dice: noi che siamo forti dobbiamo sopportare la debolezza dei deboli, non compiacere noi stessi. Filippesi 2,4 dice: cercando ciascuno il proprio, non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quindi cercare l'interesse del coniuge. Penso che ho coperto i punti più importanti. Gloria al Signore. L'ultimo punto volevo parlare della salvezza. Non volevo dimenticarmi. Guarda, la salvezza, io sono cristiano di Vangelo, di Bibbia, cioè ogni religione c'è la salvezza in un modo diverso, io la mia religione è solo la Bibbia. Gesù dice, la parola di Dio dice in Romani capitolo 10, dice se confessi, e verso 9 e 10 sto parlando, se confessi il Signore Gesù con la tua bocca e credi che è stato risorto dai morti sarai salvato. Quindi basta aprire il cuore e dire Gesù entra nel, io ho fatto così, Gesù entra nel mio cuore, ti accetto come mio salvatore e ti chiedo di riempirmi col tuo Spirito Santo, nel nome di Gesù, amen. Io ho fatto così, e siccome l'ho fatto con pieno cuore, io ho ricevuto Gesù e ho ricevuto lo Spirito Santo. Sono fatto due esperienze diverse, prima ho pregato il servo di Gesù e poi per lo Spirito Santo. Quindi, gloria al Signore, fratelli, Gesù è venuto per farci uscire dall'inferno, la salvezza è facile. Gesù, prega con me adesso, fratello, Gesù, gloria, prega, Gesù.
Gesù,
entra nel mio cuore.
Entra nel mio cuore.
E dammi lo Spirito Santo.
Dammi lo Spirito Santo.
Ti dedico la mia vita.
Ti dedico la mia vita.
Voglio vivere per te.
Voglio vivere per te.
Questo mondo non mi interessa.
Questo mondo non mi interessa.
So che capolinea al cimitero arriverà un giorno.
Amen.
Alleluia. Gesù, ti do il mio cuore, la mia mente. Guidami, ti apro il mio cuore e ti ricevo, Gesù. Credo che sei figlio di Dio, che sei morto per me sulla croce, per i miei peccati. Gloria a te, Signore. Alleluia. Se preghi se hai pregato questa preghiera sinceramente, adesso Gesù è nel tuo cuore E se chiedi la potenza del suo Spirito Santo, lui ti rivestirà dello Spirito Santo quando pregherai per lo Spirito Santo o lo ha già fatto. Lo Spirito Santo è la potenza che, come dice Romani 16:20, dice Satana è sotto i nostri piedi, è la potenza sopra i demoni, la potenza delle malattie. Con lo Spirito Santo possiamo comandare la malattia di andarsene, perché questo è l'amore di Dio verso di noi. Amen.
Amen. Grazie Gesù, grazie fratello Giuseppe. Il nostro indirizzo di email, di posta elettronica, potete scriverci, e anche il nostro numero di telefono. Indirizzo email: congesusono@libero.it. congesusono@libero.it. Il numero di telefono: 0040 7238 22800. 0040 7238 22800.
Dio vi benedica.
Amen.
Alleluia. Scriveteci. Alleluia.